Buongiorno a tutti e benvenuti ad un incontro con Best Doctor, il format di Popular Science creato con l'obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza su varie patologie con i massimi esperti del mondo clinico. Oggi affronteremo una patologia rara, l'angioedema ereditario, e lo faremo in compagnia del dottor Mauro Cancian, che è presidente della rete Itaca e referente del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'azienda ospedaliera universitaria degli studi di Padova. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a lei e grazie per
Buongiorno.
l'invito.
Grazie a lei. Allora, io pregherei subito la regia di mandare un piccolo video proprio per introdurci all'argomento. Eccoci tornati in studio. Allora io comincerei subito, dottor Cancian, con chiederle cosa si intende per angioedema e se c'è una differenza con l'edema.
L'edema è un termine molto comune in medicina che contraddistingue tutte le formule di accumulo di liquidi nei tessuti di origine cardiovascolare, basti pensare a quello che nel prototipo lo scompenso cardiaco, cosiddetto anche edema polmonare, appunto, o delle cause renali o a volte metaboliche, per esempio una carenza di albumina, che alterando la pressione oncotica del sangue favorisce questa uscita di liquidi. Angioedema invece deriva dal greco antico, dal lattico angeion, che significa vaso, proprio a sottolineare come in questa tipologia di malattia di pazienti la fuoriuscita di liquidi si verifichi nel microcircolo e il problema risieda proprio in un aumento della permeabilità dei nostri capillari.
Ecco, mi corregga se sbaglio, quindi a livello visivo per riconoscere un angioedema si presentano dei gonfiori, è corretto?
Di fatto l'angioedema e l'edema sono entrambi dei gonfiori. Negli edemi cardiovascolari renali il gonfiore tende a essere simmetrico, per esempio il paziente, magari anziano, che ha il classico gonfiore improvviso delle gambe, associato a volte a una contrazione della diuresi. Il paziente fa meno pipì, comincia a gonfiarsi le gambe, quello è l'edema. Nell'angioedema invece il gonfiore è distrettuale, localizzato, cioè colpisce una mano piuttosto che un'altra, può colpire il labbro, la palpebra, a volte purtroppo anche la gola e l'apparato gastrointestinale.
Quindi non sono tutti uguali. Ecco,
no,
questi gonfiori.
Non sono tutti uguali e non sono uguali nemmeno le cause, non sono uguali gli edemi rispetto agli angioedemi, e anche se parliamo di angioedema, l'argomento può essere difficile, può sembrare apparentemente difficile, ma in realtà dobbiamo pensare a due grandi versanti. Uno, questi gonfiori non simmetrici, questi gonfiori localizzati di tipo sostanzialmente allergico, cioè mediati dall'istamina, e che trattiamo come? Trattiamo come le allergie, con antistaminici, cortisonici, adrenalina, e invece gli altri angioedemi, di cui approfondiremo oggi la natura, che sono indotti da un'altra piccola molecola che si chiama bradichinina, che è in grado di aumentare la permeabilità vascolare e che è importante differenziare, perché ovviamente la diagnosi e la terapia saranno completamente diversi a seconda dei casi.
Ecco, proprio a proposito di diagnosi, quali sono i sintomi, quindi come si riconosce e come si può arrivare a una diagnosi precoce?
Il sintomo era chiuso nella parola stessa, abbiamo detto, cioè permeabilità, edema, gonfiore che deriva dai vasi. Quindi avremo questi gonfiori, una mano che si gonfia piuttosto che un piede, quando abbiamo questi angioedemi che noi chiamiamo periferici sottocutanei, c'è un dolore perché l'edema ovviamente non riesce ad espandersi, viene compresso in qualche modo dai tessuti, quindi crea dolore e crea limitazione funzionale. Il paziente non riesce a camminare, non riesce a scrivere, non può andare a scuola, insomma non può svolgere le proprie attività quotidiane. Se invece coinvolge l'apparato respiratorio, ovviamente entriamo nell'ambito di quella che è la complicanza più severa, l'edema cosiddetto della glottide, l'edema di Quinck, in cui si può creare, se l'edema arriva all'estremo, addirittura una situazione di soffocamento, e questa rappresenta non un'urgenza, ma una vera e propria emergenza medica. E infine, tipico degli angioedemi mediati da questa piccola molecola, la bradichinina, è anche l'interessamento gastrointestinale. I pazienti hanno delle coliche violentissime che ricordano un'appendicite, un addome di tipo acuto chirurgico. E quindi lei diceva, accennava alla diagnosi precoce. La diagnosi precoce è fondamentale ed è favorita negli angioedemi ereditari dall'altra parola che li caratterizza, l'ereditarietà, cioè il fatto che in una grande percentuale, anche se non in tutti, e qui nasce un problema, i pazienti, uno dei due genitori sarà affetto, e questo ovviamente incrementa il sospetto diagnostico.
Ecco, è previsto quindi uno screening familiare in fase di diagnosi?
Lo screening familiare è previsto nel momento in cui noi identifichiamo il primo soggetto affetto dalla malattia. Certamente, se noi sappiamo che un genitore è affetto da angioedema ereditario, a una certa distanza dalla nascita di un figlio andremo ad effettuare la diagnosi, cioè lo studio del complemento sostanzialmente, che è la metodologia con cui si certifica questa malattia. Ma a volte, proprio per il ritardo diagnostico, può capitare addirittura paradossalmente il contrario. Noi abbiamo avuto il caso di un bambino diagnosticato intorno ai 10-12 anni, ma dal bambino siamo risaliti fino al bisnonno. Voi pensate, tre generazioni precedenti che per tutta la vita sono stati interpretati come allergie misconosciute, allergie senza una causa nota. E invece lo screening a posteriori, diciamo, dell'asse familiare ci ha consentito di individuare una famiglia con ben 5 persone affette.
Abbiamo parlato quindi di screening familiare, mi verrebbe da chiederle come avviene proprio la trasmissione.
La trasmissione avviene con quella che Mendel ci ha insegnato a definire trasmissione autosomica dominante. Questo significa che a ogni concepimento il genitore potrà trasmettere questo difetto genetico, questo piccolo difetto genetico di un cromosoma, in maniera casuale a metà dei suoi discendenti, della sua prole. Questo teoricamente comporta che un genitore possa avere, che ne so, 4 figli su 4 tutti affetti, perché ogni concepimento rappresenta un evento a sé, così come un altro nessun affetto fra 4 figli. Ovviamente per la legge statistica dei grandi numeri, tendenzialmente la percentuale tende a suddividersi appunto in metà affetti e metà non affetti.
Ecco, un'altra cosa che le volevo chiedere, abbiamo visto appunto che l'angioedema può interessare diverse parti del corpo e quindi con un rischio più o meno grave di determinate conseguenze, abbiamo visto insieme a lei, magari se vuole approfondiamo anche questo punto. La domanda però che le volevo fare è questa, c'è una differenziazione di sesso, età, etnia magari nella manifestazione oppure no?
No, nell'angioedema ereditario, a differenza proprio di altri tipi di angioedemi, penso a una forma di angioedema molto comune, quella che più comunemente si vede in un pronto soccorso, per esempio l'angioedema indotto da una classe di antipertensivi che si chiama ACE inibitori. Ecco, in questi pazienti, per esempio, c'è una prevalenza di afroamericani per motivi proprio genetici, di polimorfismi genici. Nell'angioedema ereditario, trattandosi di una malattia autosomica dominante, non c'è nessuna prevalenza di genere né nessuna prevalenza di etnia che suddivida, diciamo, i pazienti fra loro. È del tutto casuale.
Ecco, quali sono invece gli specialisti coinvolti nella diagnosi prima e nella cura dopo dell'angioedema ereditario?
Ribalterei un po' la sua domanda, nel senso che abbiamo visto prima che l'angioedema può presentare un'emergenza, quindi al centro paradossalmente di tutto c'è il pronto soccorso dove il paziente si reca per essere trattato, perché il paziente ovviamente ha dei sintomi importanti, sta male, rischia magari di soffocare, si sente soffocare, quindi corre in pronto soccorso. Quindi il pronto soccorso è il baluardo, sia terapeutico nei casi acuti, lo era soprattutto in passato, quando non disponevamo dei farmaci più innovativi che abbiamo oggi nel nostro bagaglio terapeutico. E il pronto soccorso quindi è anche il primo luogo in cui può venire sospettata spesso una malattia. In un pronto soccorso ci si accorge che un paziente entra una, due, tre più volte per questi gonfiori di origine inspiegabile. Quindi attualmente posso dire che, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, è il pronto soccorso il principale motore di nuove diagnosi. Queste nuove diagnosi poi da chi vengono effettuate? Vengono effettuate da specialisti di varie branche a seconda del territorio in cui si trova il paziente, per cui possiamo avere internisti allergologi, come nel mio caso, possiamo avere qualche volta dei dermatologi, possiamo avere degli ematologi, ci sono in Italia in una rete italiana dei nefrologi, dei laboratoristi. Diciamo che, come in tutte le malattie rare, in ogni area c'è qualcuno che se ne appassiona e quindi chi se ne appassiona è poi il reale motore della diagnosi e della ricerca dei nuovi casi.
Ma esistono poi delle strutture invece specializzate che accolgono in qualche modo e prendono in carico i pazienti?
Certamente esiste quella che lei poco fa ha definito Rete Itaca, l'acronimo per Italian Network of Hereditary and Acquired Angioedema, cioè una rete che si occupa dell'angioedema, di questi gonfiori in tutti i suoi aspetti e che è distribuita capillarmente con 21 centri in tutta Italia. Il centro è dotato di adeguate capacità diagnostiche, cioè di dosare le frazioni del complemento, di dosare le proteine che sono alterate in questa malattia, è in grado di formulare dei piani terapeutici, di certificare la malattia, quindi di prendere in carico da ogni punto di vista il paziente, anche per alcune procedure chirurgico-odontoiatriche che magari potrebbero rappresentare degli stimoli per degli attacchi di angioedema e quindi porre il paziente a rischio di episodi acuti.
Bene, io vorrei chiudere con lei questa chiacchierata con un po' di speranza, insomma, nel senso che una cosa che interessa soprattutto a chi magari soffre di angioedema è la cura, la terapia. Quindi senza entrare magari nel dettaglio, le vengo però a chiedere se ci sono delle terapie specifiche, in realtà lei in qualche modo già me l'ha anticipato, e quindi sono anche in questo caso i centri autorizzati a definire quali sono le terapie da seguire per l'appunto.
Certamente, oggi per fortuna, diciamo che negli ultimi 15 anni è cambiato radicalmente il trattamento della malattia. I pazienti prima venivano chiamati malattia orfana, con dei farmaci orfani, cioè c'era carenza di cure. Attualmente abbiamo un ampio ventaglio di scelte, per cui abbiamo dei farmaci, vuoi che si vada ad agire con dei derivati plasmatici, degli antagonisti recettoriali della bradichinina, abbiamo tanto dei farmaci che possiamo utilizzare in acuto, abbiamo dei farmaci che possiamo utilizzare in quella che noi definiamo profilassi a breve termine, cioè noi sappiamo che ci sono delle condizioni a rischio, l'endoscopia delle vie aeree, alcuni interventi odontoiatrici invasivi, in cui somministriamo il farmaco prima dell'intervento in modo che non si manifesti l'attacco, e infine nei pazienti che tendono ad avere invece delle recidive frequenti e severe, abbiamo l'opportunità di somministrare dei farmaci sia per via sottocutanea sia per via orale, le ultime innovazioni terapeutiche, in grado di prevenire completamente l'insorgenza della malattia. E voi capite quanto possa essere importante, specie in una fase epidemiologica, quale quella attuale che stiamo vivendo, perché questo fa sì che il paziente possa essere curato, si possa curare a domicilio, non avere attacchi, senza dover frequentemente recarsi in ospedale, e questo migliora ovviamente anche la sua qualità di vita in maniera incredibile. Tra l'altro tutte queste informazioni sono disponibili per quanto concerne la rete di cui accennavamo prima, Itaca, sia sul nostro sito web www.angioedema.itaca.org e sia sul sito di un'associazione di pazienti www.angioedemaereditario.org.
Bene, io la ringrazio molto per questa interessante chiacchierata con la quale insomma abbiamo fatto chiarezza su questa patologia rara che è appunto l'angioedema ereditario, ricordiamolo, e io ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito e vi do appuntamento ad un nuovo Best Doctor. Buona giornata a tutti.
Grazie a voi, buona giornata anche a lei.